Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione di oggi, ma anche altre orazioni di questo tempo di Natale, sono consapevoli, ci suggeriscono, mentre confessiamo e ringraziamo per il dono di Dio, di essere ancora, di avere ancora bisogno di essere liberati dall'antico male e di entrare anche noi nella nuova creazione.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 1, dal versetto 11 al 19. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Che cosa vedi, Geremia? Risposi, vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse, hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore. Che cosa vedi? Risposi, vedo una pentola bollente la cui bocca è inclinata da settentrione. Il Signore disse, dal settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra, perché ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione, oracolo del Signore. Essi verranno e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura, tutto intorno e contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro, per tutta la loro malvagità, poiché hanno abbandonato me e hanno sacrificato ad altri dei e adorato idoli fatti con le proprie mani. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Oracolo del Signore, parola di Dio.
Ecco l'introduzione a tutto il libro, che è il primo capitolo, anche se secondo il titolo in realtà non copre tutto il libro, perché il libro di per sé, il materiale che abbiamo nel libro va oltre la distruzione di Gerusalemme. C'è un Geremia anche dopo Geremia nei racconti, come vedremo. Comunque, certo, questa è l'introduzione, si completa oggi con questi due segni che tornano sui tema già esplicitato prima nella vocazione. Si può solo accennare come il primo segno si fonda su un gioco di parole intraducibile e quindi c'è poco, cioè, non, se uno non, fuori dall'ebraico non è possibile perché il gioco di parole non è producibile fra mandorlo e vegliare, in italiano e in tutte le lingue non c'è rapporto, mentre c'è un rapporto, o diciamo, ecco, del suono, nella pronuncia in ebraico, Shaked, Shoked, quindi chiaro che lui gioca su questo, mandorlo e sveglio, uno che è sveglio, e poi la seconda, il secondo segno, anch'esso normalmente viene indicato, viene interpretato come se parlasse di una pentola che bolle o che... però non è così sicuro, è difficile, forse questa è la lettura più diffusa, c'è chi propone un'altra lettura completamente diversa, anche lì è difficile capire, tradurre, c'è chi pensa che si tratta di un cespuglio di rose investito dal vento, ecco, che lo spinge verso nord. In ogni caso il nord è importante. Ecco, vediamo insieme le parole del completamento della vocazione di Geremia.
Nella pericope di oggi si parla di giudizi e di pericoli, appunto, che vengono dal nord, questi regni del settentrione. Però nello stesso tempo Dio dice a Geremia, che cosa dice? Dice anche di non temere, come gli ultimi, mi hanno colpito soprattutto gli ultimi versetti. Allora tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti di fronte a loro. Altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. E poi alla fine ancora dice, eccetera, dice, ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. E questi versetti mi hanno richiamato anche altre vocazioni, tipo Giosuè all'inizio, quando Dio dà a Giosuè l'incarico di far entrare il popolo, dice proprio la stessa espressione: sii coraggioso e forte, perché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare, eccetera, poi non aver paura e non spaventare, perché il Signore tuo Dio è con te dovunque tu vada. E se andiamo nel Nuovo Testamento, anche a San Paolo il Signore dice, quando era a Corinto, non temere perché io farò di questo un gran popolo, da questo posto, insomma, da questa città. E poi anche San Giovanni Battista, ovviamente, è messo anche nella liturgia questo brano di Geremia, nella prima lettera, nel giorno della decollazione di San Giovanni Battista. E per finire c'è il Salmo 27. Sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore, dopo aver detto appunto che i nemici assalgono questa anima.
Così come precedentemente al versetto 9, ecco io metto le mie parole sulla tua bocca. Adesso dice, hai visto bene, io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Allora, cioè, un po' a me pare che in questo modo davvero Geremia diventa uno strumento nelle mani del Signore. È questo che gli si chiede. Perché se questa parola viene messa sulla sua bocca, Dio stesso, come dice, vigila su questa parola, quindi perché vada a realizzazione.
Nel testo greco il libro comincia così: la parola di Dio fu su Geremia, figlio di Chelchia, del sacerdote. Proprio sembra il titolo di tutto il libro. E poi in questo capitolo per 7 volte torna la parola Logos tu Theou, la parola di Dio, cioè proprio sembra che veramente domini tutto, tutto il capitolo e poi di conseguenza tutto il libro è dominato da questo. E evidentemente, oltretutto, essendo nel tempo di Natale, questa parola Logos risuona in un certo modo, ecco, il verbo di Dio e la parola di Dio. E appunto il versetto che ha già sottolineato Patrizia, anche a me aveva molto colpito: io veglio sulla mia parola per compierla. Però questa parola che qui è consegnata a Geremia e per la quale il Signore gli dice appunto non temere, no? Perché io sono con te per salvarti, in realtà in tutto il libro sarà per Geremia invece una grande passione, tanto che appunto arriverà a dire: la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno, tanto che mi dicevo: non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, mi sforzavo di contenerlo e non potevo. Cioè questa salvezza che il Signore promette al profeta, ti libererò, però passa attraverso questa grande passione. Non lo libera da questo tormento, da questa passione, lo salverà, ma lo salverà passando attraverso una grande passione che giunge fino al dono, proprio alla consumazione della sua vita.
Sì, a leggere la seconda lettura era la genealogia, quindi a leggere questo elenco di nomi, a me colpiva questo stamattina, che, perché sono tutti nomi che non si sa neanche se sono proprio reali, però la parola di Dio alla fine si manifesta, cioè bisogna avere fede che questo progetto di Dio alla fine si avvera, nonostante tutto.
Allora, se questa prima visione del mandorlo, che appunto è difficile, ma è stato detto, anche ho letto che la radice del verbo è vigilanza, ecco, annuncia quindi un arrivo, un qualche cosa che si attende, e si può cogliere praticamente l'associazione tra il mandorlo e Yahweh, in un certo senso, che veglia sulla sua parola. Ecco, questa parola che è stata poi si pronuncerà definitivamente come un oracolo di giustizia, di giudizio, ecco, si avvererà e Yahweh vigila, ecco, vigila che questa parola veramente si realizzi. E quindi mi sembrava così, che proprio conferma questa parola, e che dico di una buona riuscita in un certo senso della missione che Dio attraverso il profeta sta esercitando. E la seconda cosa, questa caldaia che sta per piegarsi verso il sud, quindi arriva dal nord. E allora ci è stato detto nell'introduzione l'importanza di questo del nord, che è il nemico comunque, che è stato determinante per la profezia di Geremia, e tutte le angustie politiche causate poi da Babilonia negli anni seguenti. Quindi questo parte dal nord ed è rivolta verso il sud, quindi anche plasticamente sembrava più facile capirlo. Poi il versetto 15 e 16 dice: io sto per chiamare. Ecco, è una prova che l'Io divino, che giudica i popoli a causa di che cosa? Dell'inflazione dell'alleanza e del culto degli idoli. Qui è proprio richiamato il Deuteronomio, una formula molto importante questa, Deuteronomio 29, e diranno tutte le nazioni: perché il Signore ha trattato così questo paese? Perché hanno abbandonato l'alleanza del Signore e si sono rivolti agli idoli. Il versetto 17 è già stato accennato, ma mi è piaciuto molto perché è un'esortazione di non fuggire di fronte al nemico. È detto due volte, all'inizio, al capitolo 1, versetto 8, non aver paura, non aver paura. Se il profeta ha paura a parlare, la paura gli toglie la capacità dell'annuncio. Questo mi ha colpito molto, ecco. E Dio stesso poi dice: io ti farò tremare, se tu tremi io ti farò tremare. E si conclude in un certo senso di grande speranza, 18 e 19, c'è un annuncio di salvezza, dice una vera assicurazione di vittoria, perché io sto facendo questo. E mi sembrava che appunto Dio salvezza vigila per proprio per questo, perché questa cosa si deve avverare e lui vigila che si compia.
Nella lettura, proprio come logica, come comprensione letterale, ecco, ci sono dei passaggi che a un certo punto cambiano i soggetti, faccio un po' fatica a capire una conseguenza secondo una logica normale, perché a un certo punto dice: verranno e ognuno farà il proprio trono alle porte di Gerusalemme. Questa immagine di una città completamente assediata, ma non solo, anche contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro. Vorrei capire bene chi sono loro, perché dice: per tutta la loro malvagità, perché hanno abbandonato me e hanno sacrificato ad altri dei e adorato idoli fatti con le proprie mani. Sono le nazioni?
No, infatti.
Però, insomma, non è molto...
È un testo composito, certo.
Poi dopo dice, identifica un po' Geremia la città. Faccio di te una città fortificata, forse proprio a Gerusalemme. E... insomma, non riesco a capire fino in fondo con chi ce l'ha il Signore. A un certo punto sembra che insomma, questo fatto che deve accadere non è proprio che voglia la vittoria di Gerusalemme. Ho l'impressione che deve andare avanti un qualcosa che invece si abbatte su Gerusalemme.
Nel racconto della sua vocazione, Geremia mette in evidenza, da come ci traspare anche dal testo, mette in evidenza quelli che sono i caratteri della sua personalità. Composta di una grande sensibilità naturalmente e di incertezza, e anche di una profonda timidezza nei suoi rapporti col Signore. Naturalmente questi sentimenti si acutizzano proprio nel momento decisivo della chiamata divina, che raccoglie in sé tutto l'essere completo della sua persona. Esperienza di Geremia si spinge in un'avventura profetica di un uomo di Dio, un'avventura intessuta di una sequenza drammatica di sofferenze, di isolamento e naturalmente anche di acerrime contestazioni che a volte, come vedremo, gli procurano anche minacce di morte. La missione del profeta mette in campo, annuncia parole di giudizio e di condanna contro i trasgressori della legge. ma nel contempo non trarassi di pronunciare anche parole di speranza per coloro che, diciamo, scelgono di percorrere la via del bene. Geremia, come vediamo, è chiamato al servizio della parola, una vocazione che ci rappresenta l'identità stessa di una persona veramente consacrata già fin dal seno materno. E la cosa molto importante è che tra Dio e il profeta si instaura un profondo dialogo che, diciamo, in tono confidenziale gli permette di avanzare addirittura delle proprie obiezioni in certi momenti particolari. Egli ha ormai la certezza, però, e questa certezza naturalmente è quello che sarà il sostegno per tutta la sua vita, la certezza che il Signore realizzerà i suoi piani anche attraverso strumenti deboli e umanamente inadeguati, come naturalmente il profeta pensa di essere in questi termini.
Se andiamo più avanti, per esempio al capitolo 7, si dice, per esempio, un popolo viene dal settentrione, una grande nazione si muove dall'estremità della terra, impugnano archi e lance, sono crudeli, senza pietà, sono pronti come un solo guerriero alla battaglia. Qui non si parla ancora di battaglia, si dice ognuno porrà il suo trono davanti alle porte di Gerusalemme contro tutte le sue mura. E poi sì, c'è questo problema, allora pronunzierò i miei giudizi contro di loro, ma dal contesto è chiaro che il giudizio è contro le città di Giuda e Gerusalemme. E quello che io ho notato è che essi verranno e ognuno porrà il suo trono, o meglio, o si potrebbe anche dire porrà il seggio del giudizio contro Gerusalemme. Cioè ognuno giudicherà, le nazioni giudicheranno Gerusalemme, questa nazione dal settentrione, e poi al versetto 16 io pronunzierò i miei giudizi contro di loro. È un primo accenno di quello che sarà uno dei temi del libro, cioè che il giudizio del Signore si compie attraverso le nazioni, attraverso Babilonia. Babilonia è lo strumento del Signore e quindi il giudizio di Dio contro la sua città e il suo popolo passa attraverso questo assedio e questa aggressione. E qua dice ancora, non dice che sono armati, dice che pongono il loro seggio davanti alle porte di Gerusalemme contro le mura.
Dobbiamo concludere ormai, se c'è una breve parola, ascoltiamo ancora poi.
I tre versetti del sovrascritto credo che siano fondamentali. Non si sa se siano stati scritti da Geremia o siano stati raccolti, siano stati composti da chi ha raccolto le parole di Geremia, ma ci dicono tutto, ci danno anche la chiave di interpretazione, secondo me, di tutto il libro, perché ci dicono chi era Geremia, quando è iniziata la sua profezia, cioè molto prima della riforma di Giosia, che è stata fondamentale, è stata una riforma religiosa importantissima, e ci dice che è durata 40 anni come l'esodo, ecco, come il periodo del deserto, fino a quando? Fino alla deportazione di Gerusalemme, fino all'esilio di Gerusalemme. E questo è il punto di caduta di tutta l'opera di Geremia, di tutta la profezia di Geremia, e fino alla deportazione di Gerusalemme, cosa che era stata stabilita e intuita e rivelata a Geremia ancora prima della riforma di Giosia e di tutto il periodo successivo. Quindi era un qualche cosa che Dio aveva già stabilito, e dice qui che appunto il Signore vigila sulla sua parola per realizzarla, per realizzare questa cosa qui.
E vediamo che almeno questo si può dire, che ogni pagina, a iniziare dalla prima, può essere letta al tempo di Geremia, cioè di quando, secondo il testo, è stata comunicata a Geremia, qui siamo nella sua vocazione, può essere letta per chi legge il libro. Il libro, come accennava adesso, le prime righe mostrano che, e non solo quelle, che a un certo punto queste parole sono state raccolte e diventano una spiegazione, una interpretazione, una visione di ciò che è già avvenuto. Chi scrive il prescritto sa già che c'è stato l'esilio, ecco, lo sa già prima. Non solo il Signore lo sa già prima, anche chi scrive il libro, chi ha scritto i primi versetti l'ha scritto sapendo che tutto è avvenuto, anzi è proprio per questo che le parole di Geremia sono state custodite, cioè da quando poi i discepoli o anche altri si sono dovuti rendere conto che queste parole avevano avuto un riscontro clamoroso nella storia, e quindi a quel punto Geremia diventa, tra virgolette, indiscutibile. Mentre invece, come tutto il libro ci mostra e le parole che ascoltiamo oggi mostrano, mentre Geremia fa il suo ministero, è tutt'altro che indiscutibile. È una lotta, è una battaglia. Ci sono molte altre voci. Non è detto che la voce di Geremia sia quella da ascoltare. Chi l'ha detto? Non è affatto detto. Difatti, vedrei in questo modo tutte le espressioni della vocazione, che qui diventano ancora più impressionanti per il profeta, perché è quasi una minaccia. Se noi leggiamo il versetto 17 e 18, stai attento a non aver paura, perché altrimenti ti faccio paura io. Geremia non ha scelta, il Signore non gli lascia nessuna scelta. Infatti poi Geremia su questo protesterà, protesterà anche perché le assicurazioni di Dio non si sono realizzate secondo Geremia. Quindi qui è molto interessante, perché sullo sfondo, cioè è un testo evidentemente, come diceva Stefano Lodi prima, è anche complesso. Sullo sfondo c'è le nazioni che sono strumento, ecco, del giudizio di Dio, anche se poi il testo mostrerà che anche Dio giudica anche le nazioni. E dall'altro però c'è una lotta, tutti i termini, per esempio al versetto 18, sono termini della guerra. Cioè il profeta dice: io ti farò una città fortificata, una fortezza, una colonna di ferro e mura di bronzo, cioè mura di bronzo, perché ti faranno guerra. Cioè mi sembra che qui la visione è quella che, per spiegare la catastrofe e la contraddizione delle promesse di Dio, che è avvenuta. E qui si afferma che Dio stesso era in guerra. È il modo per, cioè che ciò che è avvenuto non dipende solo semplicemente dalle vicende storiche, che sono indubitabili. Ecco, prima c'era l'impero assiro, poi qui emerge sempre di più l'impero babilonese, cioè l'erede dell'impero assiro in realtà. Ecco, e quindi ci sono tutte queste forze in campo che vengono interpretate come, anche questo è un problema anche teologico, io sento, non facile, vengono interpretate come il martello di Dio, come uno strumento di Dio. E poi c'è la spiegazione più intima qui che coinvolge il profeta, che presenta Dio come in guerra e Geremia è in mezzo. Geremia è in mezzo a questa guerra, perché da un lato c'è il Signore che gli fa paura, lo raggia, gli dà, ma nello stesso tempo è una minaccia anche per lui, se non aver paura, altrimenti io ti farò paura, e dall'altro ti faranno guerra. Qui si specifica più all'interno, ecco, di Israele, all'interno di Gerusalemme, e contro tutti, cioè contro i re, contro i ministri, contro i sacerdoti e contro tutto il popolo della terra. Questa è... Ora, se si legge dopo che tutto è avvenuto, che è un'altra possibilità, io credo che ci rimangono più possibilità ad ogni pagina. Diventa questo il modo per interpretare che tutti gli avvenimenti, anche contraddittori, terribili, alla fine con la distruzione di Gerusalemme, del Tempio, eccetera, sono in realtà espressione della guerra di Dio. Dio è in guerra contro il suo popolo. Poi dirà che giudica anche le nazioni, ma qui, ecco, mi sembra che ci sia questa, io leggerei questo come appunto l'interpretazione, la visione di fede che il libro di Geremia propone. Ecco, presentiamo al Signore le nostre intenzioni di questo tempo, per il mondo e per la Chiesa. Diciamo: ascoltaci, Signore, per ottenere il dono della pace per tutti gli uomini, per tutti i popoli. Preghiamo. Preghiamo per tutti i più poveri e sofferenti nel mondo, per tutti quelli che camminano nella disperazione. Preghiamo. Per tutte le chiese del Signore Gesù, la loro testimonianza, la loro fede e testimonianza, preghiamo. Ricordiamo sempre i nostri vescovi, il Papa, il loro compito, preghiamo. Poi per tutta la nostra fraternità, tutti quelli che sono a noi collegati nel nostro cammino oggi, in questo tempo, nell'ascolto del profeta, preghiamo. Preghiera per quelli, per la comunità di Monte Tauro, ieri ci hanno fatto visita, quelli che erano qui, perché siano riempiti della benedizione del Signore. Preghiamo.
E ricordiamo anche l'anima di Mario Guaraldi, che il Signore ha chiamato a sé ieri, per tutta la sua famiglia, per sua moglie Maria in particolare, per Giampaolo e Ianca. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per le vocazioni sacerdotali e monastiche, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ma voi ricordo ancora oggi l'anima di Don Angelo Carboni, di cui c'è stato il funerale ieri, per ringraziando il Signore per tutto il bene che ha fatto alla Chiesa di Bologna e a tanti di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Questa interpretazione della guerra come strumento del giudizio di Dio mi colpisce molto, perché noi interpretiamo esattamente al contrario le guerre. E preghiamo perché il Signore ci dia spirito di profezia e anche coraggio. Preghiamo.
Ricordiamo al Signore quanti desidererebbero essere presenti alla messa e invece non possono, non riescono. Preghiamo.
Raccogliamo tutte le altre intenzioni. Preghiamo. Ti preghiamo sempre, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli.